Geronimo.
Salendo su quel motoscafo, in un soleggiato giorno di tarda estate, D'Annunzio stava mutando il corso della storia d'Italia e probabilmente d'Europa. Orchestrava la più reale rappresentazione dello spirito del tempo, raccogliendo in un teatro naturale tutte le forze, le ideologie, le passioni, le aspirazioni, le follie e le contraddizioni che aleggiavano nell'aria. Nulla escluso. Dal fascismo al bolscevismo, dall'anarchia al cameratismo, dallo spiritismo all'arte, alla poesia, alla vita inimitabile, al nichilismo. Scioglieva le briglie all'istinto di ribellione contro l'ipocrisia di un mondo dominato dagli interessi economici. L'uomo divenuto ingranaggio, l'imperialismo rapace, l'oppressione dei popoli.
Una sfida al mondo, quella di Gabriele D'Annunzio, che nel settembre del 1919 occuperà la città adriatica di Fiume con un migliaio di uomini. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Fiume, come abbiamo appena ascoltato, diventerà un esperimento unico e controverso nella storia recente. Durerà 16 mesi fino al bombardamento della città da parte della Marina italiana alla fine del 1920, ma resterà uno straordinario laboratorio politico, sociale, culturale e letterario. Lo scopriremo con il nostro ospite, l'inviato del Corriere della Sera Pierluigi Vercesi, autore di Fiume, l'avventura che cambiò l'Italia, Neri Pozza Editore. Pierluigi Vercesi, dopo il Trattato di Versailles, Trento e Trieste diventano italiane, ma la questione della Dalmazia e di Fiume non vengono risolte. Le sorti della città diventano un problema internazionale. Quali erano gli interessi in gioco delle varie nazioni europee nella questione fiumana?
Bisogna fare un passo indietro. L'Italia entra in guerra nelle famose radiose giornate di maggio del 15, dopo un trattato segreto firmato a Londra. In quel trattato segreto, in realtà, non si fa accenno a Fiume. Molti storici in passato hanno sostenuto che era stata una dimenticanza, in realtà non era stata una dimenticanza, perché l'Italia, quando entra in guerra, la Russia è una delle nazioni belligeranti e la Russia era protettrice delle nazioni slave, quindi Fiume era fondamentale, il pensiero su Fiume c'era stato. Perché Fiume era fondamentale? Fiume era fondamentale per l'economia dell'Europa centrale quanto lo fosse Trieste, perché Trieste era lo sfogo al mare di Vienna, mentre Fiume era lo sfogo al mare di Budapest. Non dimentichiamo che l'impero austro-ungarico era composto da due regni, dal regno austriaco e da quello ungherese, che erano due economie abbastanza autonome. Fiume, pur non essendo legata, diciamo, fisicamente all'Ungheria, era collegata da una ferrovia che consentiva in pratica di far sì che Fiume fosse la porta per tutti i commerci con la Mitteleuropa. Quando finisce la guerra si parla di vittoria mutilata, anche perché in effetti soprattutto gli Stati Uniti e la Francia fanno pesare all'Italia Caporetto. Ora, Caporetto è stato quello che è stato, lo sappiamo tutti, però Caporetto aveva un significato particolare, perché Caporetto accade non casualmente perché l'Italia si sfalda e l'esercito italiano non è in grado di condurre la guerra, ma perché la Russia è uscita dalla guerra, fa il trattato con i tedeschi e quindi libera il fronte orientale. Le truppe tedesche, che sono quelle che hanno ancora una forza di sfondamento, si aggregano alle forze austriache, in particolare guidata da Rommel, e cambiando totalmente lo stile di combattimento sfondano su Caporetto, entrano in Italia e succede quel che succede. Ora, il senso di Caporetto però ha un valore per tutto lo scenario della guerra, perché se le truppe tedesche invece di concentrarsi su Caporetto, sull'Italia, dando manforte all'Austria che era ormai schiattata, si fossero spostate sul fronte occidentale, probabilmente l'andamento della guerra sul fronte occidentale con gli inglesi e con i francesi sarebbe stato diverso. Quindi in pratica l'Italia ha fatto da ammortizzatore fortissimo in questa cosa, e accusarla poi di aver ceduto e di aver recuperato con Vittorio Veneto grazie all'apporto degli americani, cosa che forse va ridimensionata, perché furono gli italiani che poi ci lasciarono la pelle e che ebbero la forza di riemergere da quella sconfitta durissima. A Versailles venne strumentalizzato Caporetto e l'Italia venne considerata come quella che in realtà aveva concesso poco, aveva combattuto poco, aveva subito una grande sconfitta e quindi non doveva avere particolari pretese. Ora, il problema di Fiume in particolare aveva un significato economico, uno perché la maggioranza della parte fiumana, perché il Fiume era divisa in due parti, diciamo la parte vera e propria di Fiume era maggioranza italiana, la parte invece più proletaria oltre l'Eneo era a maggioranza slava, maggioranza croata. La città voleva essere italiana perché sapeva che quello era da un punto di vista economico il suo sfogo migliore, il suo modo migliore per rinascere. E poi c'era un fatto che qualora Fiume fosse stata in mano di francesi, inglesi, di forze internazionali, degli slavi, di chiunque fosse stata in mano, avrebbe praticamente soffocato Trieste, perché i commerci, soprattutto dal Medio Oriente, sarebbero passati tutti da Fiume, che era prima di Trieste, e avrebbero quindi alimentato un'economia che andava a discapito del porto di Trieste. Quindi c'era un'importante valenza economica in tutto questo.
Il presidente statunitense Thomas Wilson era favorevole all'autodeterminazione dei popoli, ma questo discorso non fu applicato a Fiume, nonostante il desiderio della popolazione residente. D'Annunzio si era già distinto agli occhi dell'opinione pubblica mondiale nel corso del conflitto 14-18 con il volo su Vienna e la beffa nella baia austro-ungarica di Bucari. Ma qual è il suo ruolo a Fiume? È l'ennesima rivincita sulla comunità internazionale, anche a guerra conclusa?
Certo. Premettiamo una cosa. D'Annunzio non aveva pensato a marciare su Fiume. È vero, aveva fatto diversi viaggi a Roma, aveva arringato la folla, aveva inneggiato alla vittoria mutilata, si era messo dalla parte dei combattenti. Teniamo presente che alla fine della guerra quelli che tornano a casa, che avevano combattuto, che avevano vissuto nelle trincee, a un certo punto vengono quasi aggrediti per le strade. La gente che era rimasta a casa quasi li vedeva come un elemento che li aveva fatti soffrire, mentre in realtà questi erano stati nelle trincee, avevano combattuto. Buona parte di questi erano giovani ufficiali che avevano passato la loro adolescenza e prima gioventù all'interno delle trincee. D'Annunzio in realtà pensava a un'altra operazione pubblicitaria, cioè di fare un volo su Tokyo, e questo stava pensando quando a un certo punto accade tutta questa trattativa, questa confusione, ci si accorge che l'Italia sta, passatemi la brutta immagine, sta calando le braghe perché non può fare altro a Versailles, e senza dirlo, in pratica, i granatieri di Sardegna, che erano quelli che stavano con le truppe di occupazione a Fiume, vengono in qualche modo allontanati da Fiume e sostituiti dalla Brigata Regina, che era considerata più malleabile. Fiume aveva delle truppe di occupazione, c'erano in prevalenza italiani, ma poi c'erano americani, inglesi, francesi e anche truppe croate che si erano spostate al di là del fiume. Quando i granatieri si accorgono che li stanno rimandando indietro, arrivati a Ronchi, nell'attuale Friuli, un gruppo di giovani ufficiali capiscono che il progetto ordito a Versailles è quella di sgomberare Fiume. Erano in arrivo anche dei poliziotti maltesi, cioè quindi inglesi, il controllo inglese sulla città, e a quel punto si ritrovano, fanno un giuramento, sono i congiurati di Ronchi, e cercano di capire chi può organizzare una specie di spedizione dei mille, come avvenne con Garibaldi, per ritornare a occupare Fiume. Tentano varie opzioni, come quella del nipote di Garibaldi o di altri leader nazionalisti, ma uno di questi ufficiali riesce a farsi ricevere ad Annunzio: lei sarebbe disponibile a guidarci? E D'Annunzio dice sì, riescono a recuperare i camion necessari a caricare su i granatieri e a ritornare a Fiume. Molti soldati lasciano le loro caserme e si uniscono a questa folla, a questa marcia che arriva a Fiume ed è accolta come la liberazione. D'Annunzio inizialmente pensava di fare quest'azione e poi di ritirarsi. Arrivato a Fiume si rende conto che non è così automatico che ciò avvenga, anche perché il governo italiano temporeggia, e D'Annunzio, invece di essere il semplice generale che ha guidato il ritorno dei granatieri a Fiume, viene nominato governatore di Fiume. E qui a questo punto cominciano i due momenti di Fiume, perché Fiume ha due momenti fondamentali senza lo studio dei quali non si riesce a capire cosa accadrà non solo in Italia, ma nel Novecento europeo.
Ecco, quali sono allora i due momenti fondamentali?
Allora, il primo momento fondamentale, che dura non più di 3 mesi, è quello nazionalista. All'inizio l'uomo forte è Giuliati, è un nazionalista, è un irredentista. Se vogliamo utilizzare i parametri che poi sono stati tipici del Novecento, era un'occupazione di destra. Questa operazione dura pochi mesi perché ci sono troppi interessi secondari ed economici dietro all'operazione dei nazionalisti, e già a dicembre, quando il fronte nazionalista comincia a pensare di togliere le tende da Fiume e di arrivare ad un accordo con il governo italiano, che è sempre più schiacciato dagli alleati a Versailles, D'Annunzio, che tra l'altro era ben informato perché molti alti ufficiali, diplomatici, eccetera, che trattavano a Versailles e che trattavano a Roma, erano in diretto contatto con lui. Spesso le decisioni che prende D'Annunzio a Fiume sono considerate frutto della sua intemperanza, del suo modo un po' viscerale di reagire. In realtà D'Annunzio era quello che aveva più informazioni di tutti, e quando prendeva delle decisioni le prendeva perché conosceva cose che altri non conoscevano. Fatto sta che alla fine del 19 viene estromesso dal potere Giuliati e arriva un personaggio, Alceste De Ambris, che è di tutt'altra fatta, cioè è un socialista rivoluzionario, è uno che è stato in esilio perché aveva guidato rivolte contadine in Emilia all'inizio del secolo, ed è soprattutto uno che aveva un'idea molto socialista dell'organizzazione dello Stato. Quello che fa De Ambris in tutto quell'anno è quello di elaborare una Costituzione che vada a fondare uno Stato basato su dei principi sociali di convivenza, insomma. Da qui nascerà la Carta del Carnaro, a parte che è una forte fonte di ispirazione della Costituzione italiana del dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma è una cosa assolutamente rivoluzionaria, dove i fattori culturali, sociali, di tutela, il welfare, eccetera, vengono introdotti per la prima volta in un mondo che non aveva assolutamente mai ventilato la possibilità che in una Costituzione potessero entrare diritti e tutele per i cittadini come quelle che introdusse la Carta del Carnaro. L'ala di sinistra di Fiume elaborò addirittura una carta per la riforma dell'esercito in termini democratici, dove non vi erano cariche al di sopra di capitano e dove spesso le decisioni venivano prese in maniera collegiale, non in maniera, diciamo, dittatoriale, come venivano prese negli eserciti di allora.
Mussolini conquisterà il potere pochi mesi dopo, nel 1922, ma quali sono allora i rapporti tra chi governa Fiume e la nascente forza politica italiana, ovvero il fascismo?
Quello che volevo dimostrare io in questi 15 mesi di esperienza unica nella storia dell'umanità è che Fiume non fu la culla della marcia su Roma o del fascismo, fu il fascismo che cercò di, innanzitutto Mussolini, di imitare il modo di esprimersi, i discorsi e tutta la retorica d'annunziana, e poi di prendersela come un proprio prodromo, eccetera, eccetera. In realtà a Fiume si formarono quei due elementi che determineranno la storia europea di tutto il Novecento. Vale a dire, c'era una forte componente ideologica, una forte componente rivoluzionaria di destra e di sinistra. Metà di chi va a Fiume diventerà fascista, metà diventerà antifascista.
Il giorno successivo D'Annunzio salì sulle Lettra e lanciò il suo messaggio all'orbe terracqueo. La reggenza italiana del Carnaro chiede d'essere riconosciuta da tutti gli uomini liberi e da tutti gli stati che nella vera giustizia hanno il loro fondamento saldo. Il popolo di Fiume, temprato dal dolore e fortificato dalla resistenza, ha dato a se stesso, con un atto di vita, una Costituzione che instaura gli ordinamenti della giustizia e della libertà secondo l'ispirazione del passato e secondo la divinazione del futuro. Marconi si avvicinò al radiotelegrafista e aggiunse: «Anche Guglielmo Marconi per la reggenza italiana del Carnaro, per l'annessione di Fiume all'Italia, per il trionfo della buona causa, per il comandante Gabriele D'Annunzio, con tutta l'anima grida eia, 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 alala».
Nel volume Fiume di Pierluigi Vercesi viene ricordato il viaggio di Guglielmo Marconi davanti alle coste della reggenza del Carnaro, dal nome del golfo antistante Fiume. Marconi donerà un potente radiotrasmettitore ad Annunzio, ma anche Arturo Toscanini era un sostenitore della nuova esperienza politica sull'Adriatico. Al Teatro Verdi di Fiume terrà un concerto con musiche di Vivaldi, Beethoven e Debussy. Marconi, Toscanini e D'Annunzio erano gli italiani più famosi al mondo in quel periodo, ma anche Marinetti, uno dei padri del futurismo, si recherà a Fiume. Pierluigi Vercesi, tanti volontari di Fiume avranno un futuro nell'arte e nella letteratura dopo quell'esperienza sull'Adriatico. Perché? Qual è il rapporto tra Fiume e la cultura in quel periodo?
Basti dire questa cosa, che D'Annunzio, nella Carta del Carnaro, stilata dal Ceste de Amplis, introduce di suo pugno un comma in cui dice che la musica sarà religione di Stato e che verranno costruiti teatri dove la popolazione potrà andare gratuitamente a seguire gli spettacoli. La cultura quindi diventa lo strumento di base di uno staterello che sta nascendo e che non era mai stato considerato prima da nessun altro. Noi abbiamo parlato di Toscanini e di Marconi perché sono i nomi più eminenti, ma a Fiume arrivarono tantissimi altri poeti, scrittori, persino Vamba, che era il papà di Gian Burrasca, partì e andò a Fiume perché lì vedevano una frontiera nuova rispetto a un mondo borghese molto chiuso e assolutamente non libero nelle arti. D'Annunzio con la sua storia aveva dimostrato di essere uno che creava mode culturali. Marinetti, che in passato aveva avuto degli scontri ferocissimi con D'Annunzio, lo considerava un passatista, un qualcosa rimasto dell'Ottocento, infatti le sue invettive contro D'Annunzio furono pesantissime, al punto che D'Annunzio, che era un creatore di slogan, definì Marinetti, prima di Fiume, un cretino fosforescente. Quando Marinetti arriva a Fiume, quando si rese conto che in realtà D'Annunzio era riuscito a fare quello che lui aveva teorizzato, cioè a costruire un piccolo regno in cui la cultura era alla base, e soprattutto una cultura creativa, libera, dove ognuno poteva esprimersi come voleva, totale tolleranza religiosa, totale tolleranza per l'omosessualità, per qualsiasi cosa, c'era una tolleranza totale, un qualcosa che poi negli anni finirà. La tolleranza di Fiume la si riavrà soltanto alla fine del Novecento. Non dimentichiamo che a Fiume nasce anche il terzo mondismo, perché il Ministero degli Esteri, chiamiamolo così, di Fiume, cominciò a coagulare tutti i popoli sottomessi, cioè dall'Egitto all'India, tutti i popoli che erano sotto il dominio imperiale di altre nazioni, tra l'altro alleate dell'Italia durante la Prima Guerra Mondiale, cioè la Francia, l'Inghilterra, eccetera, e cominciò a coagularli in una lotta di autodeterminazione dei popoli, cioè l'applicazione vera di quello che aveva teorizzato Wilson con i suoi punti, con l'entrata in guerra dell'America nella Prima Guerra Mondiale.
Fiume era il simbolo dell'imprenditoria, aveva un'attività economica fiorente, cambia tutto con il nuovo modello politico. Ad un certo punto ci sono in circolazione, ad esempio, numerose valute, la crisi economica si fa sentire in modo marcato. Com'è la vita quotidiana a Fiume?
Il problema non era Fiume, il problema è che Fiume viene assediata. A un certo punto, prima in maniera blanda, poi in maniera rigorosa, l'Italia è costretta a creare uno sbarramento, un embargo per cui Fiume venga soffocata, perché l'intenzione è quella di soffocare economicamente Fiume, di costringerla alla fame. Tanto è vero che in molte città italiane si costituiscono dei comitati pro Fiume per ospitare i bambini di Fiume, ne parte una comitiva grandissima per Milano ma anche per altre città, i bambini di Fiume in attesa che si risolva la questione. Non è che la gestione D'Annunzio porta alla crisi economica, Fiume viene soffocata scientemente, in particolare dall'Italia ma da tutti gli altri paesi, perché vogliono costringere a cedere per fame. D'Annunzio a questo punto inventa una cosa molto pittoresca, però non poteva fare altro, cioè gli uscocchi. Gli uscocchi erano dei pirati cristiani che nel 500 aggredivano le navi turche e poi alla fine anche quelle veneziane nell'Adriatico. D'Annunzio comincia, in accordo con la Federazione dei lavoratori del mare, cioè il sindacato più potente che c'era in Italia, e quelle delle ferrovie, organizza delle puntate per andare a sequestrare navi cariche di armi, di cibo, eccetera, eccetera, in vari porti italiani e portarle a Fiume. E lo fa anche con le ferrovie, perché quando arrivano diverse volte dei convogli carichi di vestiario e di cibi che sono a Trieste, che arrivano ai confini con Fiume, d'accordo con il sindacato dei ferrovieri, questi vagoni vengono fatti scendere, declinare, perché è in discesa quel tratto, fino a Fiume, e così Fiume riesce a sopravvivere nonostante tutto il tentativo di soffocarla. Ci sono poi i grandi industriali e banchieri italiani che fanno avere aiuti. Töplitz, che era l'amministratore della Comit, manda suo figlio a portare un assegno ingente, che sono i soldi raccolti dagli italiani del Brasile per aiutare D'Annunzio. Fiume riesce a rimanere in vita nonostante la stiano soffocando e la vogliono soffocare grazie a tutti questi espedienti.
Era l'inviato del Corriere della Sera Pierluigi Vercesi, autore di Fiume, l'avventura che cambiò l'Italia, Neri Pozza, editore. Grazie alle parole di Vercesi si comprende che il destino di Fiume è segnato. L'esperienza di Gabriele D'Annunzio si conclude alla fine del 1920. Con il Trattato di Rapallo del novembre dello stesso anno, firmato dal Regno d'Italia e dal Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, Fiume diventa uno Stato libero e indipendente. La città viene quindi bombardata dalla Marina italiana, le truppe d'occupazione italiane e D'Annunzio abbandonano la città. Nel 1924 un nuovo accordo, il Trattato di Roma, consentirà la spartizione della città, che sarà annessa all'Italia, mentre il porto e alcune zone periferiche saranno assegnate al Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni. Sono numerosi i lavori su Fiume appena pubblicati. Oltre a quello di Pierluigi Vercesi, vi segnalo Raul Pupo, Fiume, città di passione. Il Libero Comune di Fiume in esilio aveva pubblicato nel 1979 il lavoro di Paolo Venanzi, Gabriele D'Annunzio tra fiumanesimo e fascismo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Roma nel 2001 ha presentato una edizione economica della Carta del Carnaro di D'Annunzio. Alla festa della rivoluzione, artisti e libertari con D'Annunzio a Fiume, dell'esperta di futurismo Claudia Salaris, è disponibile anche nelle biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.